Radio Caffè Criminale vi invita all'ascolto di Il rasoio di Occam.
I mostri di terrazzo, parte 2. Gianfranco Stevanin è indagato per omicidio volontario ed occultamento di cadavere. Viene trasferito nel carcere di massima sicurezza di Montorio. A terrazzo arrivano i ruspe. Stevanin, a suo modo, tra amnesie, sogni confusi e momenti di lucidità, confessa quattro delitti.
Quattro ragazze mi sono morte tra le braccia.
Tre durante rapporti sessuali spinti all'estremo. Una, Claudia Puleio, per overdose ed eroina. Ci sono voluti molti interrogatori per capire bene la vicenda della terza vittima. Una studentessa universitaria, conosciuta a Verona ed incontrata tre o quattro volte, racconta come un sogno fin troppo lucido, dettagli macabri. Lui è disteso nel giardino di casa, accanto una ragazza dai capelli scuri. Fanno l'amore, poi entrano in casa e hanno un altro rapporto, molto movimentato, forse consumato sul tavolo della cucina, seguito da un orgasmo devastante. Poi ci siamo rilassati. A un certo punto l'ho chiamata, ma lei non ha risposto. Era morta. Stevanin decide di liberarsi del corpo. L'ho portato in braccio dietro al magazzino e l'ho tagliato in 10 pezzi. Sempre durante un interrogatorio, il mostro di terrazzo fa un'altra rivelazione. Racconta di aver sentito, 2 anni prima, una notizia di un ritrovamento di un corpo nel fiume a Piacenza d'Adige. Nel luglio del 1994 era stato trovato un corpo nudo incastrato sotto un barcone. La permanenza nell'acqua aveva reso irriconoscibile il volto, ma si trattava, senza ombra di dubbio, di una donna. Mi interessava sapere se poteva essere la donna che io avevo gettato in acqua circa 2 settimane prima. La donna si chiama Blansenka Smoglio, croata, di 24 anni, di professione prostituta. La donna voleva uscire dal racket della prostituzione e chiede a Stevanin se può ospitarla per qualche giorno nel suo casale. L'uomo accetta, ma ad un patto: nessuno deve vederla. La ragazza non si fa troppe domande. Pensa di aver trovato un amico. Stevanin passa al mattino, passa la sera. Fanno l'amore. Fino al solito incidente. Forse, nella foga del rapporto sessuale, non mi sono reso conto di stringere troppo. E alla fine, quando ho mollato la presa, me la sono ritrovata accasciata fra le braccia. Il giorno dopo sono tornato nel casale. Ho preso un pezzo di nylon, ho avvolto il corpo, ho legato il tutto con dello spago, sono arrivato sulla sponda del fiume, ho srotolato il telo di plastica, facendo scivolare il corpo in acqua. Sarà lo stesso Stevanin che il 20 settembre del 1996 accompagnerà gli investigatori nei luoghi tra Padova e Verona, dove ricorda di aver gettato pezzi di corpo. Stevanin racconta, sotto forma di deduzioni, di aver sezionato il cadavere di Blansenka al fine di occultarlo, di aver tagliato prima gli arti, le gambe, poi le braccia, ricavando 2 pezzi per ogni arto. La ragazza era abbastanza giovane, con dei lunghi capelli biondi. Ricorda anche di aver vomitato una volta durante il sezionamento, di aver visto molto sangue. Il ricordo più forte che ho è appunto del sangue. Nel frattempo il GIP Carmine Pagliuca affida la perizia psichiatrica a due periti, due esperti di serial killer: Ugo Fornari, professore di psicopatologia forense presso l'Università di Torino, e Ivan Galliani, ordinario di criminologia presso l'Università di Modena. Stefanin è processabile? Sulla base delle perizie psichiatriche, sì. Per i periti, Stefanin non è una persona ansiosa o depressa. Risulta essere un soggetto sospettoso e cauto. Emerge una certa aggressività, il bisogno di tenere sotto controllo tutto, tipico dei serial killer, e l'incapacità di lasciarsi andare alle emozioni. Il 6 ottobre del 1997 Gianfranco Stefanin comparirà davanti ai giudici della Corte d'Assise. Si apre il dibattimento. Il pubblico ministero, Maria Grazia Omboni, espone alla Corte la ricostruzione dei 3 anni di indagini, le dichiarazioni sconvolgenti di Stefanin durante gli interrogatori in carcere, ed inizia dalla sera del 1989, quando l'imputato fu fermato alle forze dell'ordine grazie alla denuncia di Gabriel Musger. Il racconto che fa i poliziotti è agghiacciante e dettagliato. Il PM accusa Gianfranco Stefanin di 5 omicidi: Rosvita Adlasnig, Biljana Pavlovic, Claudia Puleio, Blansenka Smoglio. Resta il mistero del tronco non identificato rinvenuto dal contadino degli Stefanin. Gli inquirenti pensano si tratti di una prostituta di origine thailandese. E poi rimane il giallo della foto della donna, ritratta in una pratica erotica estrema, apparentemente priva di vita, mai identificata, e di violenza carnale e lesioni personali volontarie aggravate in danno di Maria Luisa Mezzari, che non potrà partecipare al processo perché è deceduta, e per Gabriel Musger. Non c'è rito abbreviato, perché sono state contestate molte aggravanti d'ergastolo. Oltre alla premeditazione, l'assassino ha agito durante la violenza sessuale con crudeltà, ha approfittato di vittime rese inermi. Per occultamento di cadavere sono indagate altre persone, tra cui la madre di Stefanin, Noemi Miola. La donna sapeva dei giochi proibiti del figlio? Ha forse nascosto la verità per proteggerlo? Una prima ammissione era già stata presa dall'avvocato Cesare Dalmaso durante il processo. I genitori di Stefanin sapevano da tempo che loro figlio aveva una devianza di carattere sessuale. Per questo motivo lo avevano portato negli studi di illustri specialisti, cercando di curare quelle strane abitudini. Ma è Stefanin a proteggere la madre. Tanto che durante il processo arriverà a proporre al presidente della corte di ripetere l'esperimento dell'avvolgimento del cadavere per dimostrare che riusciva a farlo da solo. Forse la disperata mossa del figlio per tenere la madre lontana da ogni responsabilità. Durante i colloqui con i periti, Stefanin parla della madre, con la quale dice di avere un buon rapporto. Spiega però di non essere mai riuscito ad avere una relazione stabile, tranne che con Maria Amelia, perché lei si intrometteva sempre. Afferma: mia madre era peggio di uno 007, era impossibile depistarla. Secondo i periti, la madre ha sempre considerato l'uomo come un bambino, senza lasciarlo crescere. È nell'infanzia, dicono i periti, che si è costruita una figura fonte inesauribile di gratificazioni. Poi la frustrazione di un bisogno e la delusione di un'attesa possono aver causato un trauma. I periti cercano di capire cosa possa essere successo dentro di lui per arrivare a uccidere delle donne. Dalle sue risposte non si riesce ad approfondire la psicodinamica dei suoi reati. Il suo atteggiamento chiuso non tradisce alcuna emozione. Stefanin si considera malato e vuol sapere se e come interrompere questa potenziale patologia. Dai colloqui effettuati non emergono sensi di colpa o rimorso verso le vittime. Si ricorda, affermano i periti, che Stefanin si è presentato nei diversi incontri presso il carcere di Verona, lucido e cosciente, e che nulla consente di identificare Stefanin un minus habens. È un individuo la cui personalità e le cui risorse sono del tutto compatibili con i delitti realizzati e con l'impunità che, se non si fosse verificato il caso Musger e il casuale ritrovamento dei reperti, forse ancora oggi lo caratterizzerebbe. Ma passiamo alla perizia della difesa. Gli avvocati difensori Stefanin nominano i periti Francesco Pinto e Giovanni Battista Traverso. I periti incentrano la valutazione concernente l'imputabilità su un elemento ritenuto imprescindibile per lo sviluppo della personalità di Stefanin, l'incidente in moto del 1976. Spiegano che Stefanin è affetto da una complessa sindrome psicopatologica su base organica di origine post-traumatica, talmente dimostrabile dagli esami strumentali. Sul piano affettivo, Stefanin appare, a loro dire, appiattito, instabile e labile, incapace di arrivare a effettuare scelte ponderate, in quanto facile preda di spinte incontrollate. Riscontrano una patologia psichiatrica grave che costituisce infermità ai sensi di legge. Stefanin, durante un suo interrogatorio, ammette di essere pentito e di voler chiedere scusa alle vittime. Non mi sento ancora di spiegare io stesso perché siano successi certi fatti. Nonostante questo, sono molto amareggiato per quello che è successo. Veramente molto amareggiato. Perché erano tutte persone per le quali c'era, più o meno, un certo sentimento.
Farei di tutto per far tornare in vita queste persone, ma so che questo non è possibile. In ogni caso, se mi dovesse ricapitare, mi comporterei, immagino, in modo diverso. Andrei al pronto soccorso, dai carabinieri. Insomma, farei quello che va fatto, e non ho fatto perché preso dal panico. Chiamiamolo così. Capisco di non rendere l'idea di pentimento, ma caspita, è difficile esprimere qualsiasi sentimento d'altronde.
Stefanin appare alla giuria come un soggetto incapace di provare emozioni. Ma c'è un altro episodio. Nel settembre del 1996 vengono sequestrate 5 lettere con minacce di morte inviate alla giornalista Alessandra Vaccari dal detenuto Giuliano Baratella. Lettere scritte da Stefanin e fatte copiare dal suo compagno di detenzione, nelle quali Baratella si autoaccusa di essere il colpevole dei delitti ingiustamente attribuiti all'indagato. A tale proposito, dalle domande fatte dal pubblico ministero sull'argomento, Stefanin dichiara di avvalersi la facoltà di non rispondere. Ma c'è un particolare molto importante. Nella casa in via Torrano, nella camera di Stefanin, durante le perquisizioni, erano stati trovati tantissimi libri. Ma ce n'è uno che colpirà molto i periti. Il libro si intitola Facile da uccidere. Per una parte il suo contenuto, e soprattutto perché in copertina è raffigurata una donna bionda, seduta di spalle, su di una sedia, nuda, legata con la tecnica del bondage, con appesa una macchina fotografica. A specifica domanda, Stefanin liquida la questione affermando di non aver letto ancora quel libro. Si tratta di un romanzo di lettura poliziesca, in cui si descrivono le ultime ore di vita di un serial killer, narrando da un lato il rapporto con la vittima tenuta sotto sequestro, dall'altro la biografia del protagonista, interpretata in chiave psichiatrica. I periti hanno sottolineato, nella loro perizia, le analogie di comportamento tra il periziando e il protagonista del romanzo. I due esperti sostengono che Stephen Hinn, suggestionato dal romanzo, potrebbe aver voluto emulare, almeno in parte, le gesta del suo eroe, un fotoreporter che ama fotografare le proprie vittime appena uccise, tra cui donne tagliate a pezzi, prostitute assassinate e sepolte nei terreni vicini alla casa dell'infanzia, donne legate e seviziate con il rasoio. I periti scrivono: se confrontato con quanto è noto della sessualità dello Stephen Hinn, dei suoi hobby, del suo modus operandi, nell'approccio sessuale e nella successione degli omicidi, dei reperti rinvenuti nella sua auto e in casa e di come si è svolto l'episodio con la Musger, il libro appare estremamente suggestivo, tanto da poter far sorgere l'ipotesi che il personaggio del libro sia stato assunto come modello. La difesa di Gianfranco Stephen Hinn è stata tutta improntata sull'imputabilità. Ma chi è imputabile? È imputabile colui che ha la capacità di intendere e di volere. La capacità di intendere significa attitudine a rendersi conto degli atti compiuti, comprenderne i motivi, il significato e le relazioni con il mondo esteriore e quindi a prevedere la portata e le conseguenze della propria condotta. Con sentenza del 28 gennaio del 1998, la Corte d'Assise di primo grado del Tribunale di Verona condanna Gianfranco Stephen Hinn alla pena dell'ergastolo. La giuria accoglie in pieno la tesi e le richieste dell'accusa. Stephen Hinn è colpevole di tutti i reati ascrittigli. L'idea dei giurati è stata quella di una persona consapevole dei reati e non di un malato di mente, come hanno cercato in tutti i modi di dimostrare i suoi legali. Sadico, ma non pazzo. Affetto da un disturbo mentale, ma non tale da non poter capire che doveva fermarsi prima di infierire sulle vittime della sua foga sessuale e i suoi delitti hanno la causa esclusivamente nel soddisfacimento della propria libido. Questo è il passaggio pronunciato da uno dei quattro periti d'ufficio. Gli avvocati difensori di Stephen Hinn impugnano la sentenza. La difesa sostiene che gli elaborati peritali sottovalutassero i problemi neurologici dello Stephen Hinn e che nella valutazione dell'imputabilità sia i periti sia il primo giudice hanno attribuito grande rilievo alle dichiarazioni rese da Stephen Hinn, elevate a sintomo della sua intelligenza. In realtà, quelle dichiarazioni sono la dimostrazione dei gravi disturbi della personalità. Si ribadisce che Stephen Hinn passa all'atto omicidiario non perché l'abbia premeditato, ma perché è portatore di questa personalità psicotica. Il 22 marzo del 1999 prende in via, presso la Corte d'Assise d'Appello di Venezia, il processo di secondo grado. La conclusione del nuovo collegio peritale fu la seguente. Per effetto della patologia neurologica da cui Stephen Hinn era affetto nel momento in cui uccise, la sua capacità di intendere era gravemente scemata e difettava del tutto la sua capacità di volere. E così si ha un clamoroso rovesciamento delle conclusioni della Corte d'Assise di Verona. I periti della Corte d'Assise d'Appello hanno perciò privilegiato gli aspetti neurologici rispetto a quelli psichiatrici e hanno riscontrato in Gianfranco Stephen Hinn una forma di epilessia causata da una lesione cerebrale provocata dall'incidente motociclistico e lesioni atrofico-degenerative di entrambi i lobi frontali del cervello. Proprio questi danni avrebbero influito sulla sua volontà nel momento di uccidere. Stephen Hinn sarebbe stato pienamente consapevole sia nel compiere atti di violenza sessuale sia nell'occultare i cadaveri delle sue vittime. La loro conclusione è stata, tuttavia, concorde nel definire socialmente pericoloso il periziando. Di fronte ad una perizia d'ufficio di questo tipo, pochi spazi sono rimasti per l'accusa, dinanzi all'incredulità dei parenti delle vittime e dei loro difensori. La sentenza assolve l'imputato da reati di omicidio e violenza sessuale perché commessi da persone non imputabili. condanna per i reati di sottrazione, occultamento, depezzamento di cadavere ad anni 10 e mesi 6 di reclusione e ordina l'immediato ricovero dell'imputato in un ospedale psichiatrico giudiziario per la durata minima di 10 anni. Ma il 24 maggio del 2000 la Corte di Cassazione di Roma annulla la sentenza d'appello per illogicità delle motivazioni sui risultati delle perizie. Il 30 novembre del 2000 inizia il processo d'appello bis, la prima udienza del processo priva dell'imputato internato nell'OPG di Montelupo Fiorentino. I giudici sono chiamati nuovamente a decidere sulla capacità di intendere e di volere di Stefanin al momento dei delitti e della sua premeditazione. È questo infatti il punto debole della motivazione del primo appello annullata dalla Cassazione. Il processo si svolge sulla base dei risultati degli esami effettuati dai periti sulla personalità di Gianfranco Stefanin. Per quanto riguarda le richieste effettuate dalle parti, si ha una netta contrapposizione che chiede l'ergastolo e i legali di Stefanin che chiedono la non punibilità del loro assistito per incapacità di intendere e di volere. Il 23 maggio 2001 la Corte d'Assise d'Appello emette la sentenza. La Corte sottolinea che né il trauma cranico, né l'epilessia, né la relazione con la madre assumono ruoli causali. Secondo l'organo giudicante, nei delitti assumono un ruolo aggravante la sua condotta sempre lucida e un atteggiamento privo di alcuna parvenza di pentimento, bensì attento ad adeguarsi di volta in volta a una nuova emergenza probatoria. Il 7 febbraio del 2002 la Cassazione conferma la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia che aveva inflitto a Gianfranco Stefanin l'ergastolo. Seppur affetto da un disturbo della personalità, non è detto che il serial killer non sia capace di intendere e di volere al momento della commissione del reato. È plausibile che al momento della commissione del fatto la persona possegga entrambe le capacità in quanto, nonostante sia stato diagnosticato il disturbo, in quel momento esso non interferiva con le sue capacità di intendere e di volere. Al giudice interessa, ai fini dell'imputabilità, e non solo riguardo ai serial killer, la presenza di una forma di infermità che al momento del fatto sia stata di entità tale da alterare queste capacità. E qui finisce la storia dell'agricoltore che voleva diventare un fotografo e si ritrovò serial killer.